I farisei e i sadducei si avvicinarono a lui per metterlo alla prova e gli chiesero di mostrare loro un segno dal cielo. Ma egli rispose: quando si fa sera voi dite bel tempo perché il cielo rosseggia, e la mattina dite oggi tempesta perché il cielo rosseggia cupo. L'aspetto del cielo lo sapete dunque discernere, i segni dei tempi non riuscite a discernerli? Questa generazione malvagia e adultera chiede un segno, e segno non le sarà dato se non quello di Giona. E lasciatili se ne andò. I discepoli, passati all'altra riva, si erano dimenticati di prendere dei pani. E Gesù disse loro: guardatevi bene dal lievito dei farisei e dei sadducei. Ed essi ragionavano tra di loro dicendo: egli parla così perché non abbiamo preso dei pani. Ma Gesù se ne accorse e disse: gente di poca fede, perché discutete tra di voi del fatto di non aver pane? Non capite ancora? Non vi ricordate dei cinque pani, dei 5.000 uomini e quante ceste ne portaste via? Né dei 7 pani, dei 4.000 uomini e quanti panieri ne portaste via? Come mai non capite che non è di pani che io vi parlavo, ma guardatevi dal lievito dei farisei e dei sadducei? Allora capirono che non aveva loro detto di guardarsi dal lievito del pane, ma dell'insegnamento dei farisei e dei sadducei. Questo brano, che era riferito a quei tempi, su quella domanda che gli era stato fatto, quella richiesta che gli era stata fatta dai farisei e dai sadducei, che manifestasse un segno perché credessero in lui, perché fosse dimostrato in qualche modo che lui era il Messia, quello che aspettavano, quello che sapevano che doveva venire. E Gesù gli dice: fa, ma voi guardate il tempo meteorologico, lo conoscete, lo sapete interpretare, vi rendete conto di quel tempo che farà domani secondo la situazione del cielo del momento? I segni meteorologici li sapete riconoscere, ma quei segni del cielo non li sapete riconoscere? Forse i farisei e i sadducei si aspettavano, come era avvenuto nei tempi passati, in qualche circostanza particolare, che Dio si manifestasse facendo scendere fuoco dal cielo, che sapete, lo scendere del fuoco dal cielo è simbolo dell'azione, l'opera di Dio. In alcune circostanze fondamentali della storia del popolo di Israele scende il fuoco dal cielo a dimostrazione della verità della parola di Dio. Scese per Abramo quando Dio gli disse quello che doveva succedere attraverso la sua discendenza, che furono uccisi degli animali e disposti in fila, e un fuoco dal cielo sulla sera passò e incendiò questi animali, bruciò questi animali. Questa era la dimostrazione che Dio stava intervenendo. Poi del fuoco dal cielo discese quando Salomone consacrò il tempio che aveva costruito. Durante la consacrazione del tempio scese quando il profeta Elia, insieme ai profeti di Baal, fecero quella scommessa, diciamo, e Elia fece la scommessa: voi 450 profeti di Baal, prendete un toro, mettetelo sull'altare, io farò altrettanto con un altro toro, lo metterò su un altro altare, e quel Dio che verrà con del fuoco e carbonizzerà, accenderà il fuoco e brucerà l'offerta, quello sarà il Dio, quello che effettivamente è, quello vero. E questi 450 profeti di Baal fecero come Elia aveva detto, misero questo toro sulla catasta di legna e poi cominciarono ad invocare il loro Dio, ma non successe nulla, non successe nulla nel pieno della giornata, nel caldo del mezzogiorno, né successivamente, non successe nulla. E Elia li prendeva anche un po' in giro, ma gridate più forte, forse è distratto, forse è in viaggio, forse si è appisolato, ma voi insistete, vedete che si manifesta, ma non successe niente. Allora Elia fece prendere dell'acqua, la fece buttare sull'olocausto preparato, lo fece bagnare bene, c'era l'acqua tutto intorno, e poi invocò il Dio, e Dio si manifestò, facendo scendere fuoco dal cielo e bruciò questo olocausto, a dimostrazione che il vero Dio era l'Eterno. Del fuoco dal cielo scenderà anche nel prossimo futuro, quando ci sarà quel personaggio che compirà delle opere potenti. Dice nella parola di Dio, nell'Apocalisse, farà delle grandi prodigi e segni, fino a far scendere fuoco dal cielo. Quindi è il massimo che può fare questo. Cioè, quello che era riservato a Dio sarà in grado di farlo anche questo personaggio che verrà nel futuro per cercare di ingannare il più possibile le persone che saranno presenti in quell'epoca. Ma senza arrivare a quell'epoca lì, il fatto che questi farisei e sadducei cercassero un segno è un po' come oggi. Ci vuole sempre una dimostrazione, ci vuole sempre un qualcosa che confermi. Ma dice Gesù, di Gesù sapevano dove doveva venire, quello che doveva fare, lo avevano lì davanti e sperimentavano giorno dopo giorno i miracoli che compiva, eppure chiedono un segno dal cielo. E come oggi, quante situazioni ci sono, quante soprattutto difficoltà, soprattutto il male che avanza, e tutti i giorni c'è qualcosa di nuovo che ci stupisce negativamente, perché vediamo cose impensabili. Sì, oggi sappiamo riconoscere i segni meteorologici del cielo, fra virgolette. Oggi si sa tutto, domani piove, domani sera è bel tempo, al mezzogiorno ci sarà un temporale qui, poi 11 morti e 2 dispersi nelle Marche di 2 o 3 giorni fa. Qualcosa sfugge anche oggi, non riescono ancora a avere una convinzione precisa delle situazioni, ma di tutto c'è bisogno di certezze, di segni, di dimostrazioni, di ripetitività, come la scienza richiede, quando per avere la certezza ci vuole la ripetitività del fatto. Poi crede a delle cose che non possono essere ripetute, ma credano a quello che gli fa comodo, credono alle situazioni che non implicano la presenza di Dio. Difatti Dio dalla scienza viene sempre tenuto in disparte, ma non è un tenerlo in disparte, è proprio ignorarlo. Quel fatto di tenerlo in disparte, quel fatto di ignorarlo, è come dire non esiste. Ma non è così. Non è così. Dio esiste indipendentemente dal fatto che la scienza lo riconosca o non lo riconosca. Poi ci sono tanti scienziati che credono, sono dei credenti, non è detto che tutti siano. Però l'ufficialità della scienza tiene in disparte Dio. Guai se qualcuno di loro tirasse fuori Dio per dimostrare qualcosa, viene preso come un'offesa alla scienza. È un'altra cosa, non c'entra niente, lasciamo perdere queste. E Gesù gli dice: non vi sarà dato nessun segno se non il segno di Giona, e li lascia nell'incertezza, li lascia così in una situazione che non gli dà nessuna conferma. Ma mi viene in mente quando Gesù guarisce quel cieco nato. Vi ricordate, fa questo miracolo che fra l'altro non gli era stato chiesto da questo cieco. Molte circostanze ha guarito dei ciechi che questi gli dicevano: maestro, che io recuperi la vista. Questo non l'aveva neanche detto niente, ma era così per la gloria di Dio, è detto. E questo cieco viene interrogato dai farisei, gli fa: ma te, eri veramente cieco? Sì, sì, io ero cieco. Ma chi è che ti ha aperto gli occhi? Non lo so. Mi ha detto, mi ha fatto del fango, me l'ha spalmato sugli occhi, mi ha mandato lavati nella vasca, e quando mi sono lavato ci vedevo, però non so chi l'ha fatto, ero cieco. E succede che questi indagano, chiamano i genitori perché per avere la conferma che lui fosse veramente cieco, e tutti, anche le persone che lo conoscevano, sì, era cieco, era quello che era lì alla porta del tempio a chiedere l'elemosina. No, è uno che gli somiglia, no, è lui, discussioni. E rinterrogano diverse volte questa persona, e a un certo punto dice: ma volete diventare suoi discepoli anche voi, visto che vi interessate tanto? E questi si offendono, si scandalizzano: te sei il discepolo suo, noi siamo discepoli di Mosè, a Mosè sappiamo che Dio ha parlato, perché loro c'erano lì quando Mosè parlava con Dio, no? Erano lì presenti, l'hanno visto che Dio parlava con Mosè, quindi di questo avevano certezza. Di Gesù che era lì, che compiva miracoli, no, di quello non si sa chi è lui. Lui non si sa di dove viene, eppure bastava che indagassero, non era così un personaggio venuto. Quando ci fu da offenderlo dicendogli: noi non siamo nati da fornicazione, riferiti a Gesù, perché sapevano contare anche loro, sapevano che i bambini nascono dopo 9 mesi, e lui era nato prima dei 9 mesi, da quando si era sposato, Maria si era sposata con Giuseppe, quindi no, noi non siamo nati da fornicazione, riferito, fattesse nato da fornicazione. Allora sapevano chi era, di dove veniva, come era successo tutto quanto, ma non la volevano accettare. Eppure i miracoli che faceva, come disse Gesù in altra circostanza, se non avessi fatto in mezzo a loro le opere che ho fatto, non avrebbero colpa, ma dato che le ho fatte, le hanno viste, hanno sperimentato la grazia di Dio, la potenza di Dio, l'opera di Dio, la loro colpa rimane. E mentre proseguono il viaggio, Gesù riflette sul fatto che era avvenuto e parla con i suoi discepoli e dice: guardatevi dal lievito dei farisei. Ora, siccome ognuno si sente toccato nei punti mancanti, questo dice: bah, è un se preso il pane, e questi ce li infacciano, ora ce li infaccia il fatto che non abbiamo preso il pane, siamo stati sprovveduti. Gesù se ne accorge che parlavano di questo e gli dice, fa ma anche loro, un po' come i farisei, avevano visto la potenza di Gesù, come operava, come non si preoccupava di dar da mangiare a 5.000 uomini e a 4.000 dopo, che pare che questo 4.000, almeno da quello che è scritto, è successo poco, proprio il capitolo prima. Poi non sappiamo di preciso quanto tempo sia passato, ma non credo che sia passato molto tempo, perché quando dice i discepoli passati all'altra riva, erano già passati all'altra riva quando incontrano farisei, da quello che dice il capitolo precedente, quindi dovrebbe essere un qualche cosa un giorno o due. Però si erano già dimenticati che Gesù aveva fatto la moltiplicazione dei pani per 4.000 persone, ne avevano raccolte diverse ceste. Poi queste ceste, il pane di queste ceste non si sa che fine abbiano fatto. Sicuramente non è stato buttato via, perché Gesù non gradisce che gli alimenti vengano buttati via. Oggi se ne butta via tanto di alimenti, pare del 30% di quello che viene prodotto viene buttato via. Gesù fa raccogliere quel pane che lui aveva moltiplicato perché non andasse perso, perché il pane è una benedizione, e anche noi facciamo caso a quello che abbiamo in casa, cercando di utilizzarlo e non lasciarlo scadere per poi doverlo buttare via. Non è una bella cosa. E anche loro, gli apostoli, si erano dimenticati che Gesù non si preoccupa tanto del pane, perché è in grado di farlo bastare, anche se poco, per molte persone. E glielo dice Gesù, ma scusate, ma non vi ricordate di quanto pane è stato, a quanti si è dato da mangiare, quanto pane è avanzato, sia nella prima che nella seconda volta? E allora capirono che era della dottrina dei farisei, perché il lievito è preso a simbolo, perché ha una caratteristica particolare. Il lievito, sapete bene che se si mette nella farina, nell'impasto, un po' di lievito, e fa lievitare tutta la pasta. C'aveva una zia che faceva il pane, ero bambinetto, c'aveva la madia, qualcuno sa che è la madia, la Maria Teresa lo sa, vero che è la madia, e faceva il pane e lasciava un pezzetto da una parte di questa pasta, che era lievito, quello che poi sarebbe servito per il nuovo impasto che veniva fatto per le volte successive, e sempre ne lasciava un pezzetto, perché il lievito ha la caratteristica appunto di far lievitare, di diffondersi nella pasta. Lo stesso vale per i fermenti lattici, perché producono lo yogurt, anche lì lo stesso discorso. E lasciamo fare i fermenti lattici, questo non c'entra. Gesù si riferiva appunto alla dottrina dei farisei e dei sadducei, una dottrina basata più sull'apparenza che non la sostanza vera e propria. Era quello che gli interessava, che le cose avessero la forma richiesta. Poi quello che era il cuore era marginale, quello non si vedeva, quello non aveva importanza. L'importanza era quello che appariva. E Gesù dice ai discepoli: guardatevi dal lievito dei farisei. Il lievito, come dicevo, è quella dottrina che entra nella nostra mente, nella nostra testa. Ragioniamo, ci viene detto delle cose e queste cose prendono forma nei nostri pensieri, modellano il nostro modo di vedere le cose, il nostro modo di pensare. E oggi ci sono tante dottrine in questo mondo che cercano di penetrare E lo fanno con facilità nei pensieri delle persone, perché quotidianamente c'è qualche cosa che ci viene dato, che ci viene detto, e c'è così, senza, no, con superficialità magari le accettiamo, senza magari rifletterci, ma queste non rimangono innocue dentro di noi, modellano il nostro modo di vedere, il nostro modo di pensare, perché tante cose hanno anche un'apparenza di bontà, di cose giuste, di cose importanti. Oggi si parla tanto di amore, ma fraintendendo quello che è l'amore eros dall'amore agape. Sono due tipi di amore diversi. Uno è l'amore, la passione, che non ha niente a che vedere con l'amore reale, quello vero e proprio, che fa dare la vita per gli altri, come ha fatto Gesù. Gesù ha amato e lui ha dato la sua vita per gli altri. Ha dato la sua vita perché aveva a cuore la nostra situazione. Ma non è che aveva quella passione erotica per le persone, no, né uomini né donne. È tutta un'altra cosa. Ma oggi è stato fatto un miscuglio. Oggi c'è l'amore fra uomini e uomini, fra donne e donne. Non c'è distinzione. Quando è amore, no! È un altro tipo d'amore, non è quello l'amore. Ma sono quelle cose, giustamente, non è che se due persone dello stesso sesso stanno insieme, non è che si debbano lapidare, come succede in certe nazioni, non va bene. È giusto che vengano anche loro rispettati, trattati da persone come gli altri, perché tali sono. Ma sono pensieri che entrano nel cuore delle persone, nella mente delle persone più che nel cuore, e fanno riflettere soltanto in una direzione, soltanto in un aspetto. E di queste cose ce ne sono tante oggi. Ora, una cosa che la scienza sta cercando con grande entusiasmo, la prova che sugli altri pianeti c'è la vita. Ogni pochino si sente dire, è stato scoperto un esopianeta. E pare che lì ci possano essere le condizioni affinché la vita si possa. Perché li preme scoprire che sugli altri pianeti c'è la vita? Perché così dicono, visto, non è solo sulla Terra, come dice la Bibbia, che la Bibbia, Dio ha creato la vita su questo pianeta, è successo anche dalle altre parti, sono cose naturali. Cercano questo per poter contrastare quello che è la scrittura biblica. Ma se c'è la vita sugli altri pianeti, non voglio dire che Dio si sia limitato a questo, anzi, ne ha fatti tanti, perché non ci dovrebbe essere la vita sugli altri pianeti? Non lo so se c'è, non lo so, non è che mi interessi più di tanto, perché sono talmente lontani che figuriamoci se in qualche modo ci possiamo. Avevo detto una volta, se si fa si riduce l'universo in scala e si mette la Terra un pallino così, la Luna è circa a 4 centimetri di distanza dalla proporzione, il Sole sarebbe come laggiù al cancello, una cinquantina di metri di distanza. La stella più vicina si troverebbe più là dell'Argentina. Figuriamoci quanto ci può influenzare questa situazione, no? Di conseguenza, le cose, questi scienziati che si danno tanto da fare, in che modo possono dimostrare che c'è vita? Ora però pare su Marte, hanno trovato qualche cosa, che anche quello lì potrebbe essere la prova che c'è stata la vita qualche volta. Vabbè. Queste sono cose che questo mondo tutti i giorni, in qualche modo ci alimenta, facendoci distrarre da quella che è la parola di Dio, da quelli che sono i suoi insegnamenti, i suoi principi. Ci vuole distrarre, anzi, vuol far sì che i nostri pensieri siano proprio contrari a quelli che è, a quello che è l'insegnamento biblico, per dimostrare la superatezza, diciamo, della parola di Dio. Erano cose che andavano bene una volta, oggi non vanno più bene, ma non è così. La parola di Dio va bene sempre, la parola di Dio rimane ferma, costante. Quello che andava bene prima va bene anche oggi. Però il mondo deve essere distratto da queste cose, perché deve riguardare a un mondo senza Dio, perché è l'opera di Satana quella. Quello che sta facendo Satana, sapete, no? Che è colui che gestisce questo mondo. Lo disse a Gesù: mi è stato dato tutto, io lo do a te se tu mi adori. Ma Gesù non l'ha adorato, quindi è rimasto suo, ma è sconfitto e si dà da fare di molto arrabbiato, perché il tempo che le è rimasto è poco, non ha molto tempo, e allora si accanisce contro questo mondo. Ma ci sono delle situazioni, ma com'è possibile, se si esclude la presenza di Satana, che le persone compiano degli atti come stanno compiendo in particolar modo in quest'ultimo periodo? Ma in tutti i modi, dal livello familiare, uomini che ammazzano le mogli, mogli che ammazzano figlioli, figlioli che ammazzano genitori, ce n'è per tutti. Ma per delle cose stupide a volte, per delle cose banali. Ma se non ci fosse quel baco nella testa delle persone che è entrato per confondere le idee, per spingerle al male, come una persona arriverebbe a questi livelli qui? Ma poi non solo questi qui, anche se si guarda quelle nazioni che costringono le donne a viaggiare tutte coperte col velo, una non se l'era messo bene, l'hanno ammazzata, perché non se l'era messo bene, no, perché non l'aveva. Cioè, ma voglio dire, ma siamo fuori, ma che Dio è il vostro? Lo fanno per Dio, ma che Dio è il vostro? Dove l'avete inventato un Dio così? Ma è perché Satana vuole distrarre dalla realtà della parola di Dio, da quel Dio vero. E tutti i modi sono buoni, o con falsi dii, o con l'ateismo. Ora sono poche le nazioni che hanno l'ateismo di Stato, prima ce n'era di più. Ma in ogni caso Dio deve essere tolto dalla gestione di questo mondo. Non ci devono essere le persone che... E allora vengano perseguitati, i cristiani che vengano perseguitati, bastonati, picchiati, uccisi anche, messi in prigione. Ne viene fatte di tutte, ci sono. Venite quando c'è la riunione missionaria, si legge qualche cosa di quello che avviene in parti del mondo dove i nostri fratelli non hanno la libertà che abbiamo noi. Noi abbiamo la libertà e l'usiamo poco. Loro ne hanno poca di libertà, ma quella poca che hanno, anzi, non hanno neanche la libertà, ma rischiano la propria vita pur di testimoniare agli altri la grazia di Dio. E anche questi sono insegnamenti e sono anche, come dire, un po' dati d'accusa nei nostri confronti. Questo mondo vuole che si viva senza Dio, ma senza Dio non si può vivere, perché senza Dio non c'è più limite, non c'è più un riferimento, non c'è più un qualche cosa a cui rifarsi con certezza, perché l'unica certezza è Lui. Se dico una cosa e un'altra persona ne dice un'altra, la mia parola vale quanto la sua. Ma se c'è un Dio che dice la sua parola, quella è la parola vera, è il punto di riferimento e io mi devo rifare a lui. Ma in questo mondo c'è bisogno di tenerlo da parte, di levarlo, perché Satana vuol far questo, vuole un mondo dove Dio non c'è, ma questo non gli sarà concesso. Si sta dando da fare, le situazioni sono brutte, io penso che diventeranno ancora più brutte, però non avrà la vittoria, perché è già sconfitto Satana, perché Gesù è venuto per sconfiggere l'opera di Satana. E questo è quello che ci deve far riflettere, non tanto i ragionamenti che poi servono a ben poco, quanto all'opera che Dio ha fatto, che ha dato Gesù, il suo figliolo, affinché il mondo potesse beneficiare di una condizione diversa, una condizione non succube di Satana, ma una vita di benedizione, perché Dio è presente nel nostro mezzo, ci aiuta, ci sostiene. A volte vorremmo noi che facesse quello che ci pare a noi, non è così. Dio non fa quello che ci pare a noi. Dio fa quello che ci pare che pare a Lui, ma quello che pare a Lui, l'ha letto stamani Giando, sono cose buone per noi. Se si legge Geremia 29, ho il versetto, come?
11.
Infatti, io so i pensieri che medito per voi, dice il Signore, pensieri di pace, non di male, per darvi un avvenire e una speranza. Voi mi invocherete, verrete a pregarmi, io vi esaudirò. Questa è la volontà di Dio per il suo popolo, per la sua Chiesa, per coloro che si rivolgono a Lui. Noi, nella nostra limitatezza, a volte chiediamo delle cose che non corrispondono a quello che è il pensiero di Dio, ma il pensiero di Dio sono cose buone per il suo popolo. Dobbiamo fidarci di Lui. Come non possiamo fidarci di Lui se ha dato il suo figliolo affinché pagasse per i nostri peccati? E come? Ci abbandonerà forse in balia di questo mondo? Se non altro, come dicevo prima, in quei nostri fratelli che sono in condizioni più disastrate rispetto a noi, noi ci lamentiamo tante volte di quello che ci manca, magari, dei bisogni che abbiamo. Diceva una donna che l'unico mobile che aveva in casa era il letto. Dio provvede ai miei bisogni, e ringraziava Dio perché aveva la possibilità di mangiare lei con i suoi figlioli, cosa che prima non gli succedeva, quando non si era, prima ancora che si convertisse. Allora, ci sono questi nostri fratelli che sono in condizioni molto più difficili di noi, eppure hanno la forza, hanno il coraggio di andare a testimoniare della grazia di Dio, a rischio della loro pelle. Dio gli dà la forza, gli dà la costanza, gli dà la gioia anche di poter sperimentare gli aiuti che ricevono. Certo, noi magari ci manca qualcosa, Signore provvedi, ho questo bisogno, questo. Poi il Signore non sembra che non ci risponda, magari ci risponde in altro modo, ci aiuta in altre situazioni, in altre, però si rimane con l'idea che Dio non ci ha risposto, non ci ha dato quello che abbiamo chiesto. Ma quante volte, riflettendo sulle cose che il Signore fa nella nostra vita, ci rendiamo conto che a volte ha fatto bene a non risponderci. Io ce l'ho degli esempi nella mente, di situazioni chieste al Signore e Lui non mi ha risposto secondo la mia richiesta, ma posso dire, riconosco che ha fatto bene, non di tutto, di certe però l'ho potuto sperimentare. Perciò stiamo attenti. Oggi non ci sono i farisei e i sadducei che vogliono metterci addosso quel lievito riferito alla loro dottrina che ci allontana da Dio, che ci allontana dal suo pensiero. Oggi abbiamo altre situazioni, altri farisei, altri sadducei che vogliono in qualche modo cercare di disfare, di smontare quelle che sono le nostre, il nostro credere. Il Signore ha fatto delle cose grandi nella nostra vita. Penso che ognuno di noi potrebbe dire quello che ha ricevuto da Dio. Allora attenzione, non facciamo come i discepoli che si erano dimenticati le opere che Dio aveva fatto poco prima, che Gesù aveva fatto poco prima, e si preoccupavano di non avere il pane. Noi cerchiamo, diamoci da fare di per stare attaccati alla parola di Dio, alla conoscenza di Dio. Sia quello il nostro impegno, il nostro obiettivo, conoscere sempre di più Dio. E questa è la vita eterna, che conoschino te, l'unico vero Dio. Questa è la vita eterna, la conoscenza di Dio. Più conosciamo Dio, più sperimentiamo la vita eterna su questa terra. Poi la sperimenteremo appieno, in una maniera che sfugge alla nostra comprensione, ma in questo mondo rimaniamo attaccati all'unica cosa ferma, stabile che c'è, la parola di Dio, testimoniata dalla sua grazia, che ha dato il suo figliolo per noi, affinché potessimo avere non un'idea campata in aria, ma dei riferimenti precisi a cui rifarsi. La fede è vero che è dimostrazione di cose che non si vedono, ma si sperimentano. La grazia di Dio si sperimenta, e sia quella il nostro punto di riferimento e di partenza per andare avanti, per stare attaccati a Lui e per poterlo trasmettere anche a coloro che abbiamo vicini. Il Signore ci benedica.